Siamo nella Cappella Contarelli e dal nome del cardinale francese Mathieu Cointrel, che è sepolto qui, vedete c'è la sua pietra tombale qui in basso, che poi lo diremo meglio, è colui che ha proprio costruito la chiesa, la facciata l'ha fatta lui, quindi la chiesa intera è subito prima delle opere di Caravaggio. E facciamo un doppio giro delle opere, prima rapidamente diciamo il ciclo tematico, quali sono i soggetti rappresentati, poi le vediamo invece in ordine di composizione e quindi cerchiamo di capire anche l'evoluzione pittorica. Allora, la prima tela in ordine cronologico di soggetto è la vocazione di San Matteo, poi ci torneremo, vedete il famosissimo taglio di luce, con la luce che entra non dalla finestra, poi torneremo, e Cristo e Pietro che chiamano, c'è il dito di Cristo che chiama San Matteo, lo vedete che si indica sul petto e dice ma ce l'hai con me, ma sono io che a cui stai dicendo di seguirti, no? Poi abbiamo la pala d'altare, che è Matteo che scrive il Vangelo. E l'angelo scende, lui ha il libro a forma di codice, non a forma di papiro come era probabilmente all'origine, a forma di codice, a piedi nudi, con il mantello, con questo sgabello leggermente inclinato, anche questo lo vedremo meglio, quindi la vocazione, la scrittura del Vangelo. Poi si va in alto, un'opera ad affresco, non è più una tela, del Cavalier d'Arpino, che è di pochi anni precedente, di cui Caravaggio era stato a bottega, era un maestro di Roma, quando lui venne dalla Lombardia a Roma fu a bottega. Lì si vede San Matteo che entra dentro un luogo chiuso e guarisce il figlio del re Egippo di Etiopia. Perché secondo gli atti apocrifi di Matteo, che sono del 550 dopo Cristo, circa la metà del VI secolo, Matteo ha evangelizzato l'Etiopia e stava predicando la risurrezione dei morti, era morto o era moribondo il figlio del re Egippo, il figlio del re di Etiopia, e lui viene chiamato perché è esperto di risurrezione e lo guarisce, lo vedete, lui è sul letto e viene guarito. È interessantissimo, poi lo vedremo meglio dopo, se voi guardate il taglio di luce è esattamente lo stesso invertito e molto meno forte pittoricamente, cioè Caravaggio ha fatto questo taglio di luce vedendo quell'affresco a cui probabilmente aveva lavorato come garzone dell'altro pittore, no? Vedete che lì è più naturalistico, cioè la luce entra dalla porta che si apre, quindi Matteo è come se entrasse all'apertura della porta, la luce entra con Matteo, quindi è una luce che taglia. E in alto è buio, perché la luce appunto viene dall'alto e si ferma sulla diagonale della porta, no? Qui esattamente non c'è nessuna porta e la luce è in alto e l'ombra in basso, no? Invece la tela di destra rappresenta il martirio dell'Apostolo, sempre secondo gli stessi atti apocrifi, che vengono poi ripresi dal famoso testo medievale di Jacopo da Varaggine, vescovo di Varazze in Liguria, che è la famosa leggenda aurea, cioè Jacopo da Varazze ha raccolto tutte le tradizioni medievali sui santi, secondo il calendario liturgico, quindi in realtà non le crea lui, e è il testo che fa fede di cosa un medievale pensava delle varie figure dei santi, no? E quindi gli atti apocrifi di Matteo vengono ripresi sia per la guarigione del figlio del re Egippo, e questo è il martirio perché dicono gli atti apocrifi e la leggenda di Jacopo da Varaggine, alla morte del re Egippo successe un secondo re che si chiama Irtaco, e Irtaco voleva sposare la figlia invece del re Egippo, che però si era fatta vergine perché si era convertita alla predicazione cristiana di Matteo. Allora il re chiamò Matteo chiedendo che Matteo predicasse sul matrimonio, cioè spingesse la figlia che lui voleva sposare a lasciare la verginità per sposarsi, e Matteo predicò in maniera meravigliosa, dice Jacopo da Varaggine, il matrimonio, e il re era felice perché diceva adesso la sta spingendo a sposare, venire a nozze con me, e alla fine invece lui disse se il matrimonio fra l'uomo e la donna è così custodito, è così grande, così, a maggior ragione quando una vergine ha sposato il Signore non deve lasciare queste nozze celesti di enorme valore, no? Allora il re, arrabbiatissimo, decise di mandare un sicario, lo vedete al centro, poi torneremo, e Matteo ha appena celebrato la messa, si vede dietro, poi torneremo su questo, l'altare, vedete, c'è un altare con una croce, quindi si immagina già un altare in pietra con una croce, diciamo, assolutamente non del primo secolo, insomma, ovviamente, e il sicario lo uccide appena arrivato, no? Allora, questo è il ciclo, quindi sono quattro opere, e il nome vi dicevo perché il cardinale si chiama Matthieu, quindi sceglie San Matteo, è il suo patrono, diciamo, portava il suo nome, voleva che ci fosse la sua, la storia del suo santo protettore, no? La prima tela che Caravaggio disegnò è proprio il martirio, cioè quella che in realtà è l'ultima, è la sua prima opera pubblica, e siamo negli anni, le due tele, questa a destra e questa a sinistra, sono del 1599-1600, vennero fatte per il giubileo del 1600. Fino a questo momento Caravaggio aveva dipinto delle opere meravigliose, ma delle opere per privati, quindi opere da tenere nelle gallerie, da tenere nelle camere, da tenere nelle cappelle delle famiglie nobili. E fu, pensate quanto è legato al mondo cattolico, ci torneremo, fu il cardinale della fabbrica di San Pietro, Berlingero Gessi, che era stufo che la nazione francese si lamentava perché gli eredi del cardinale, quando era morto, non si decidevano a pagare questo betto pittore, non si facevano queste tele, allora intervenne la fabbrica di San Pietro che chiamò Caravaggio, quindi fu un cardinale responsabile della Basilica Vaticana che chiamò Caravaggio a dipingere, e in un anno lui fece queste due tele. La prima è questa, ed è interessantissimo. Vedete che le figure sono a grandezza naturale, sono enormi, quindi molto grandi rispetto a un lavoro appunto casalingo, ad una tela che voi mettete in sala da pranzo, in salotto e così via. Con le radiografie è emerso che le figure sottostanti erano molto più piccole. Lui, abituato a dipingere in piccolo, fece delle architetture. Questa è una delle pochissime tele che ha ancora un'architettura. Vedete, siamo nell'interno, si vede una colonna sulla sinistra. L'architettura nel disegno originario era ancora più accentuata e le figure erano molto molto più piccole. La vedete qui. Vedete questo piccolo immagine, si vede un arco, cioè un interno, e delle figure più basse. Lui fece quest'opera e si rese conto che non reggeva alla cappella, cioè messa qui dentro sfigurava, cioè era una cosa ridicola, non era all'altezza della cappella, no? Allora sulla stessa tela, quindi la radiografia fa vedere lo strato sottostante, ridipinse e cambiò, cioè pian piano, e qui è proprio l'evoluzione, cioè alla fine di questa opera diventa il grande Caravaggio, no? Allora cerchiamo innanzitutto di vedere la composizione delle varie figure. Dunque, voi vedete il Matteo, che è disteso a terra, ancora vivo, ha appena celebrato la messa, si vede l'altare dietro, quindi è Matteo sacerdote che ha celebrato il sacrificio eucaristico. Probabilmente qui nella parte bassa, vedete che c'è una forma semicircolare, si è voluto rappresentare un battistero. Cioè lui ha celebrato e ha battezzato i primi etiopi, no? Quindi è la realtà sacramentale, la Chiesa che celebra i sacramenti. Sapete che emerge sempre più, in questo anche l'esegesi moderna ci aiuta, c'è prima il battesimo del Nuovo Testamento, cioè si battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, il credo è più antico del Vangelo. E non c'era il battistero, si battezzava nei fiumi, si battezzava nei corsi d'acqua, no? Ma è sempre più evidente che alcune forme, la liturgia, il sacramento, eccetera, è precedente, per dare delle notazioni bibliche a voi che siete biblisti, no? Lui è vestito, vedete, c'ha addirittura il cingolo, c'ha un camice, ha gli abiti del sacerdozio, e il sicario appunto è questa figura, e qui già si vede Caravaggio, è nudo. È una figura assolutamente innovativa, lo prende per una mano, quasi il santo allarga le braccia, neanche si difende, ed è subito prima che con la spada lo uccida, no? E l'angelo dall'alto, vedremo già la differenza fra i due angeli, guardate quanto è più forte, più bello questo angelo della scrizione del Vangelo, l'angelo è uno scorcio su una nube, gli sta porgendo la palma, come sapete il simbolo dell'Apocalisse che indica il martirio, quindi lui sta per morire, l'angelo gli sta dicendo che lui sta entrando nella pienezza della testimonianza e del martirio, no? Intorno, tutte le figure fanno come un cerchio. Se voi le guardate, se voi seguite per esempio il lato destro, no? Questo corpo nudo, poi il bambino e così dall'altra parte, cioè rappresenta la paura, cioè il terrore delle persone che stanno assistendo a un omicidio, stanno assistendo alla morte del grande San Matteo, no? E in particolare è famosissimo questo giovane, questo ragazzo che urla quasi e scappa, si allontana dalla scena del martirio, no? E interessantissima è la figura che voi vedete a fianco della spalla che è a sinistra dell'uomo nudo, si vede una testa che guarda, è un autoritratto di Caravaggio. Caravaggio amava moltissimo rappresentarsi nelle opere e è interessante che quell'autoritratto, dicono gli studiosi, rappresenta veramente anche la sua ricerca di fede. Cioè è una persona che vuole vedere la vita cristiana e forse il più sconvolgente dei suoi autoritratti è un autoritratto che lui fa dentro una cattura di Cristo, dove lui si ritrae mentre lo stanno prendendo, ci sono i bastoni, le spade eccetera nel Getsemani, lui è con una lampada con cui illumina Cristo, ma la lampada illumina Cristo e illumina il suo volto, cioè i due volti sono illuminati similmente, vedendo Cristo lui vede il suo dramma, il suo peccato, vede la sua ricerca di vita, no? E vedete già, anche se non è forte come dalle altre parti, come la pittorica di Caravaggio insisterà moltissimo sul rapporto nero, colore scuro, luce. Per certi aspetti Caravaggio è un pittore che sicuramente conosce la morte, è una persona meravigliosa, ma si vede una persona che anche ha fatto soffrire e ha sofferto, cioè di sicuro non è un dipingere, se volete, sereno, no? E una battuta subito su di lui, e poi ci torneremo su questo. Caravaggio non solo si autoritrae, ma era una persona, a differenza di quello che si dice nelle leggende banali, voi sapete come sulla Bibbia si dicono delle cavolate che non hanno nessun fondamento, così lo si dice dinanzi ai personaggi. Pensate che Caravaggio viene dipinto come un lontano da Dio, lontano dalla Chiesa, eccetera. Caravaggio era una persona che era amico di quasi tutti i cardinali di Roma, si contano almeno 15 cardinali di cui era intimo, abitava, quando ha dipinto queste cose, abitava nella casa del Cardinal del Monte, che è il palazzo che adesso è il palazzo del Senato, palazzo Madama, che poi venne chiamato Madama per la storia dell'Unità d'Italia, no? E pensate, nel 1605 ritrae un papa, quindi il Papa Paolo V, c'è un ritratto. Vedremo dall'iconografia, lui conosceva benissimo i dipinti di Michelangelo Buonarroti, perché entrava continuamente nei palazzi apostolici. E pensate anche alla sua storia, cioè Caravaggio è una persona che è lombardo, dalla Lombardia viene a vivere a Roma, cioè poteva andare in qualsiasi posto, ama la Roma controriformista. Caravaggio è un tipico pittore controriformista, lo diremo alla fine, se uno ama Caravaggio deve dire che la controriforma non è poi così sciocca come si dipinge nei nostri libri di testo, no? Non solo viene a Roma, ma voi sapete che lui scappa da Roma non per ragioni religiose, politiche, eccetera, ma perché alla piazza di Pallacorda, che era l'antico tennis, dove c'era la corda e la palla, cioè si tirava la palla, non si sa se per un fallo di gioco, cioè se stavano giocando alla pallacorda di allora o per altri motivi, erano praticamente 5 persone, c'è un duello di armi e lui uccide una persona, quindi lui scappa per omicidio, no? Scappa, va prima a Napoli, ma lui vuole arrivare a Malta. A Malta, entra a Malta, con grande fatica perché c'erano le navi turche sul Mediterraneo, e entra nei Cavalieri di Malta. E quindi diventa un cavaliere crociato, cioè i cavalieri di Malta di allora non erano quelli che avevano, ma erano quelli che combattevano con la croce al petto contro i turchi, no? Da Malta arriva una lettera a Roma, perché il maestro dell'ordine di Malta, di cui lui farà il ritratto, De Vigno Cur si chiama, sa che non può fare cavaliere un omicida, allora manda una lettera a Roma e dice, posso leggervi il testo preciso, qui nell'abbreviazione dell'abbreviatore pontificio, die 7 febbraio 1608, alla santità di nostro Signore per il gran maestro della religione gerusalemitana, facoltà al gran maestro di poter dare l'abito magistrale a due persone a lui ben viste, ancorché una di esse avesse in rissa commesso omicidio. Sanctissimo placuit, cioè al Santo Padre, al Santissimo, dà il benestare perché il gran maestro De Vigno Cur faccia cavaliere uno che è un omicida. Allora notate, a Roma sanno benissimo che questo qui è Caravaggio, no? Quindi loro scrivono e il Papa dice fatelo cavaliere, almeno lo salviamo, cioè facciamolo entrare nell'ordine di Malta, chissà che non metta la testa a posto, no? Pensate che a Malta c'è una famosissima opera, La Decollazione di Giovanni Battista, una tela enorme, dove lui firma, è come se il sangue di Giovanni Battista diventasse la sua firma, e lì si firma F. Michelangelus, cioè frate Michelangelo, frater, perché lui è diventato frate, sapete che i cavalieri di Malta allora erano dei frati, cioè promettevano obbedienza alla Chiesa, al Papa e così via, no? Ma a Malta, fa botte anche a Malta, e allora si dice scappò da Malta, voi immaginatevi se uno può scappare dal carcere di Malta, cioè evidentemente lo hanno fatto scappare, e lui va a dipingere in Sicilia, dove dipinge delle tele straordinarie a Messina e così via, ma aspetta che i cardinali gli facciano ottenere il perdono del Papa, cioè lui vuole dipingere a Roma, cioè Roma è la sua città, e lui aspetta finché Roma non gli dà il permesso. Nel 1610 arriva finalmente la notizia che il Papa lo ha graziato, e a lui prende la nave e viaggia verso Roma. Se non fosse morto, lui avremmo un secondo ciclo intero di Caravaggio, era Caravaggio 1610, 1600 era Giordano Bruno, poi dopo c'era già Galilei a Roma, stava per arrivare Galilei a Roma, eccetera. Lui stava benissimo a Roma, cioè questo vi fa capire come è facile giudicare la Roma in maniera moralistica, come se fosse una Roma assurda. Caravaggio voleva stare a Roma, per lui era una città bellissima dove dipingere, no? E lui sapete che muore solamente per un incidente, arriva a Palo sulla costa laziale, viene fermato per un giorno e la barca con le sue tele, i suoi colori eccetera parte verso Porterco e verso l'Argentario. Lui dopo un giorno riesce a tornare in possesso della libertà e comincia a camminare per la costa laziale cercando di raggiungere questa barca e riprendersi le sue tele che doveva dare al cardinale Borghese che lo aveva aiutato per farlo liberare. Sicuramente si prende la malaria, cioè muore, si prende la malattia, arriva a Portercole e di fatto non sopravvive, no? Quindi pensate, non è solo un fatto di lui che si rappresenta dentro le storie cristiane, no? Ma lui amava Roma e Roma lo amava. Il Papa si faceva dipingere da lui, i cardinali, per esempio il cardinale Cerasi, quello che fa fare la cappella che è dentro Santa Maria del Popolo, era il responsabile delle finanze pontificie. Potremmo paragonarlo al capo dello IOR di oggi, cioè lui dipinge per il capo delle finanze pontificie. Beh, veniamo alla seconda tela, in ordine di composizione, quindi per prima c'è questa di destra, ci spostiamo per vedere meglio. La seconda tela che lui rappresenta, in cui oramai la sua poetica, la sua maniera pittorica di ritrarre è già oramai affermatissima, è questa la vocazione di San Matteo, quindi è come tornare indietro nella storia dal martirio, che è la prima che ha dipinto, si passa al momento iniziale, no? Allora, anche qui riconosciamo le figure, vedete Cristo con una aureola appena accennata, che ha un braccio disteso con il quale chiama Pietro, che è gabelliere, esattore delle tasse, seduto a un tavolo. Notate che il braccio è il braccio di Adamo di Michelangelo della Sistina, cioè Michelangelo non è semplicemente un innovatore, ma è un tradizionalista innovatore, cioè Michelangelo è uno che ha imparato a dipingere guardando, come tutte le persone serie, ha imparato da quello che hanno fatto prima, così come la Bibbia è una continua rilettura, cioè ogni autore riscrive l'Esodo, riscrive il secondo Isaia, riscrive l'Esodo e così via. Michelangelo ha visto mille volte, non aveva le foto, sapete che allora non è che c'erano le foto e i computer, cioè Michelangelo conosceva a memoria il dito di Adamo, prende il dito di Adamo, che è toccato, sfiorato dal dito di Dio, e lo mette al dito di Cristo, cioè è come se ci fosse un richiamo alla creazione, cioè la vocazione di Matteo è come una nuova creazione che si compie nel gesto. E accompagna, qui è la sua grandezza proprio evocativa e simbolica, accompagna il gesto della mano con la luce. Allora vedete proprio la forza rispetto a quello, no? Cioè Michelangelo, Merisi da Caravaggio, vedeva il Cavaliere d'Arpino che ha fatto quell'opera è del 1591-92, questa è del 1599, sono 8 anni dopo. Guardate, cioè quella è una cosa, tu la dici sì, è una bella opera, è interessante, ma non ha alcuna forza, non ti trascina. Quel taglio di luce è accompagna la mano di Cristo, cioè entra la luce dentro un ambiente che è oscuro. È talmente simbolica che non entra dalla finestra. E se ci pensate è difficile anche capire se noi siamo per strada probabilmente o se siamo dentro la casa, cioè quella luce da dove entra. Loro sono dentro una casa, probabilmente una casa sta dentro, di per sé le finestre oggi si aprono all'esterno, no? Potrebbe essere invece una finestra che in realtà si apriva dall'interno e allora loro sarebbero un interno di una locanda, di una, oppure probabilmente, difficilissimo dirlo se è dentro o fuori, no? Siamo fuori dove si prendevano le tasse, eccetera, e è una luce che rappresenta chiaramente la presenza della grazia. Siamo in ambiente cattolico 1600, siamo in pieno ambiente controriformista, ma è la grazia che rompe nella vita di un uomo, cioè la Chiesa cattolica ha sempre difeso la grazia. È evidente che non bastano le opere per salvarsi, ma le opere sono il frutto della grazia, perché è la fede che poi genera la carità, cioè prima viene la grazia, la presenza di Cristo, e poi dopo vengono le opere, no? E questa luce noi la troviamo appena accennata in un'altra opera che era precedente di Caravaggio, meravigliosa, che è qui a Roma, la Maddalena Penitente. Vedete, è la Maddalena, e qui c'è la famosa anfora per ungere il corpo di Cristo, l'attributo iconografico, ha questo tessuto meraviglioso, sono degli abiti damascati meravigliosi, e lei sta, è difficile dire che momento è. Cioè sta per decidere di andare da Cristo, gli ha lavato i piedi, oppure Cristo le ha detto tu sei perdonata, sta decidendo di seguire. Cioè lei sta meditando su questo incontro, ha capito già che Cristo è la sua salvezza, e vedete che c'è accennato come un piccolo triangolo, la luce è molto meno forte di qui, cioè uno potrebbe quasi non farci caso vedendo questo, no? Ma è evidente che Caravaggio, questo è poco dopo il Cavalier d'Arpino, questo è probabilmente del 1594, quindi è 2 anni dopo quello ed è 5 anni prima di questo, però è già evidente che lui sta riflettendo, cioè dentro una storia che è una storia di ombra, di morte, sta entrando qualcosa che è diverso, no? Quindi non è, e anche qui che cos'è? Cioè perché la luce sta qui a questa altezza? Uno potrebbe riflettere all'infinito a livello realistico, no? Non ha alcuna importanza, cioè è la realtà di simbolica che lui vuole sottolineare, no? E guardate gli abiti, questo è tipico di Caravaggio, viene notato poco, cioè di Caravaggio si sanno tante leggende ma poi non si vedono le cose essenziali. I personaggi che sono a sinistra sono vestiti con gli abiti dei tempi di Caravaggio, sono le famose culotte, vedete, cioè sono i pantaloni alla zuava, non sono i pantaloni lunghi che noi abbiamo adesso, no? Sapete che furono per primi i rivoluzionari francesi nel 1790 che venivano chiamati i sans culottes, cioè loro tolsero gli abiti, diciamo, della borghesia, della, eccetera, e cominciarono a vestire gli abiti più da contadini, eccetera. Loro sono vestiti con, guardate i cappelli, per esempio, con le piume, no? Ci sono altre opere di Caravaggio, i bari, eccetera, dove si vede il cappello tipico dell'epoca, no? Invece Pietro e Cristo, poi spiegheremo Pietro, sono vestiti con gli abiti antichi. Cioè è l'incontro fra la storia reale avvenuta 2000 anni fa, che però oggi interviene nella storia della Roma del 1599-1600, no? Se voi andate a vedere per esempio la Madonna dei Pellegrini, ne faremo riferimento per i piedi, voi vedete che ci sono 2 anziani che sono andati in pellegrinaggio alla Madonna di Loreto, loro sono 2 anziani di oggi, cioè vestiti con le camicie sdrucite, con i piedi sporchi, eccetera. La Madonna è la Madonna, cioè è veramente una figura che sta scendendo dal cielo in quel momento ed è la Madonna, cioè non è una popolana come dicono gli sciocchi ignoranti di Caravaggio, cioè è veramente sono due mondi che si incontrano, no? Sul tavolo è straordinario, se voi guardate Matteo è chiaramente quello che si indica, no? Alza lo sguardo si illumina e lui con il dito dice io? Lui dice seguimi Matteo, seguimi, e Matteo dice ce l'hai con me? Cioè si autoindica con il dito, no? Se voi guardate le mani che sono a sinistra sul tavolo, vedete sono le monete perché appunto Matteo è l'esattore delle tasse, vedete che la mano che è alla nostra destra è la mano destra di Matteo, cioè non sono le due mani di quello che sta chinato a guardare le monete, ma una è la mano di Matteo, l'altra è la mano di quello che invece sta contando, no? È una maniera straordinariamente forte di mostrare la differenza della libertà, cioè c'è la grazia e c'è la libertà. Un uomo viene chiamato ma insieme alza lo sguardo, l'altro uomo, guardate il viso com'è chinato, no? Cioè sta contando, non si accorge neanche che Cristo passa. E guardate la figura dietro, no? Con gli occhiali, che nel momento in cui Cristo entra sta proprio guardando da dietro le monete, come uno sguardo rapace, no? Cioè è un mondo che si divide, cioè il Matteo e i ragazzi guardano Cristo, gli altri due non si accorgono di niente. È il mistero, è il dramma della vita umana, cioè dinanzi alla presenza di Cristo il mondo si divide, il mondo non resta mai immutato quando Cristo parte, passa o lo segui oppure ti allontani, no? E guardate anche le sedie, no? Quelle sono le tipiche sedie, a casa ne avevo una di queste a sinistra, e lo sgabello, no? Questi sono dei tipici oggetti della Roma del 1599, no? La figura di Pietro, anche questa dalle radiografie risulta che è stata aggiunta, cioè nella versione originale è sempre la stessa tela, evidentemente lui faceva una cosa e poi pian piano la rielaborava o aveva dei committenti, cioè il prete che seguiva il cardinale Berlinguer Gessi gli diceva tu metti questa cosa perché io voglio così, perché sapete che tutti i pittori dipingono a partire da un teologo, da un esegeta, da un biblista che li segue e c'è la loro creatività, ma c'è anche chiaramente la Chiesa che sostiene il lavoro. Allora Pietro è stato aggiunto dinanzi a Cristo e lo vedete, no? Cioè emerge la mano di Pietro più bassa, anche lui indica, però è una mano che segue la mano di Cristo, ma è una mano meno importante, no? È abbastanza evidente che è un riferimento alla figura petrina. Cioè Caravaggio non aveva nessun problema a mostrare che quel Cristo che chiama tramite la figura di Pietro, cioè è come se Gesù fosse filtrato da Pietro. Pietro ha i suoi problemi, ha i suoi limiti, perché è un uomo, ma insieme è la figura che sta avanti a Cristo, cioè io vedo Pietro e quindi vedo Cristo, no? Qualcuno ha voluto collegarla alla famosa conversione al cattolicesimo di Enrico IV. Siamo nel periodo in cui la Francia è in bilico, cioè non si sa se diventerà protestante o se diventerà cattolica. Ci sono due gruppi molto forti, ci sono scontri anche armati, cioè gli uni fanno del male agli altri, gli altri fanno del male agli uni, cioè sono momenti difficilissimi per la cristianità del tempo. Enrico IV capisce che per avere il suo trono benedetto è meglio dichiararsi cattolico. E c'è la famosa frase Parigi val bene una messa, no? Siamo proprio negli anni, quindi qualcuno dice è per questo motivo, cioè siamo nella chiesa dei reali di Francia, quindi, ma io sempre dico che dire che un pittore si vende in questa maniera vuol dire che Caravaggio è un idiota, cioè se Caravaggio è uno che si vende, cioè come dire io accetto, allora vuol dire proprio che sei un venduto. Se Caravaggio fa una cosa del genere è chiaro che può esserci un committente, ma è chiaro che una persona seria, un grande, dice io lo faccio come voglio io, se ti piace bene, se no io me ne vado, no? È evidente che Caravaggio era d'accordo con questa visione, altrimenti non avrebbe mai accettato, ammesso che sia stato un committente e non sia stato lui a voler inserire questa figura, no? Una notazione che a me sembra importante, interessante per capire anche come queste opere ci aiutano poi a leggere la scrittura. Voi sapete che queste immagini per certi aspetti sono più forti ancora delle esegesi. Io mi diverto spesso a dire che per esempio Michelangelo, la creazione, Michelangelo è il più grande esegeta di Genesi, molto più di Westermann, molto più di Venin, molto più di Alonso Shaker, cioè lui ha il coraggio di, cioè il gesto per esempio di Adamo che qui dito viene sfiorato dal padre, non è né l'uomo immagine di Dio né il soffio, cioè Michelangelo non ha fatto un'esegesi, se volete letterale, no? Ma ha però interpretato, cioè ha mostrato il valore reale, esistenziale, il valore profondo, cioè Dio è veramente colui che dà vita all'uomo come colui che gli corrisponde, dà una vita spirituale, l'uomo non è solo carne, non è solo materia, non è solo un animale, ma è un uomo fatto per Dio, no? Quindi, se volete, sintetizza i due testi di Genesi in uno, che non è né l'uno né l'altro, no? Io a Roma mi diverto a dire che nella catechesi è sbagliatissimo leggere o solo Genesi 1 o solo Genesi 2, perché la domanda poi fondamentale che ha un ragazzo è: ma che cosa è vero? Cioè, la domanda non è che cosa dice l'autore P, ammesso che esista, cosa dice l'autore Iavista, che oramai è superato, come sapete, sono cose che nessuno esegeta accetta più, ma è: Dio ha creato l'uomo sì o no? Il peccato originale c'è? E cosa cambia? Cioè, è vero? Cioè, è una domanda che è sintetica, non è? La Chiesa si è abituata nel tempo a dipingere quello che venivano chiamati i misteri di Cristo, cioè l'uomo ha bisogno non solo di vedere la parte letteraria, che chiaramente è meravigliosa, noi siamo biblisti, noi amiamo la lettera del testo, no? Ma poi la lettera lo deve condurre a dire: ma che cosa è avvenuto? E che cosa quella storia dice al fatto che Dio mi chiama oggi a me, no? Allora, i misteri sono non cosa Luca o Matteo, Marco o Giovanni dicono di un fatto, ma che cosa è quel fatto? Cioè, c'è un fatto dietro la lettera, e c'è un fatto reale, storico, e che cosa cambia nella storia del mondo quell'evento, no? Allora, qui è la vocazione di Matteo, punto. Cioè, non è importante da dove venga, non è importante se sia un Vangelo o un altro, cioè, è un'unica scena che sintetizza tutto. Se ci pensate, quello che fa la liturgia, cioè la liturgia è la festa del battesimo di Cristo, è la festa dell'assunzione, è il Natale, cioè non è il Natale di Luca o di Matteo o del logo del proprio Giovanni, cioè è il... Che cos'è l'incarnazione, no? Secondo me è molto interessante. L'altro giorno mi raccontavano di un vescovo che aveva detto una cosa che fa pensare, no? E capite che il problema che ha aperto la De Verbum e che noi stiamo cercando di vivere, no? Cioè, noi abbiamo bisogno di fare esegesi storico-critica e abbiamo bisogno di fare esegesi teologico-spirituale, cioè, perché entrambe hanno, e questa persona diceva: il problema dell'esegesi è questo, no? Cioè, la Bibbia, che è un giocattolo meraviglioso, a volte è stato smontato e nessuno è più capace di rimontarlo. Cioè, se tu hai un giocattolo fatto di pezzi, bisogna farla a pezzi la Bibbia, cioè non è sbagliato farla a pezzi, però non basta farla a pezzi, la devi anche rimontare. Cioè, tu devi dire: ok, ma la creazione che cos'è? Se non la rimonti non serve più a niente. La Chiesa del fine Cinquecento la rimontava, cioè sapeva poi prendere e dire: questo è ciò che è avvenuto quando Cristo ha chiamato Matteo. Veniamo alla tela centrale. La tela centrale è ancora più innovativa e meno conosciuta di questa, ma in realtà è ancora più bella. Secondo me è veramente di una bellezza straordinaria. Notate come le figure si essenzializzano, cioè mentre le altre sono piene di figure, non è solo perché è la tela centrale, quindi è San Matteo, ma è proprio un modo di dipingere dove scompaiono pian piano le cose meno importanti, cioè conta l'essenziale. Se voi pensate per esempio alla conversione di San Paolo, che è nella cappella Cerasi, appunto del tesoriere del Papa di allora, il Cardinal Cerasi, la conversione di Paolo, non c'è neanche Cristo che appare. Cioè, lui aveva fatto una tela precedente, che era Cristo con tutti gli angeli che scendeva, e poi dopo c'erano tutta una serie di figure intorno a Paolo, eccetera. Lì c'è Paolo, il cavallo e lo stalliere, cioè un cavallo e due persone. Ma a livello evocativo, simbolico, è fortissimo, cioè c'è lo stalliere che non capisce niente, c'è il cavallo che con la schiuma ancora si vede che ha corso, cioè, e c'è Paolo cieco che sta uscendo, cioè come se sta da questa parte, è come se stesse cadendo fuori dalla tela e voi dovreste prenderlo in braccio, è cieco perché Cristo lo ha talmente illuminato che lui ha capito che non vede più niente, no? Cioè, di nuovo, i tre racconti di Atti degli Apostoli, più Galati, le varie racconti della via di Damasco, è un'unica tela dove c'è, non c'è neanche Cristo, c'è solo questa luce abbagliante, Paolo, il cavallo e lo stalliere, no? Allora c'è Matteo sta scrivendo e vedete c'ha i piedi nudi, cioè è Matteo, di nuovo come l'uomo nudo che vediamo a destra, ma qui è ancora più forte, cioè è l'uomo, cioè per Caravaggio, come per tutto il cristianesimo, ma per Caravaggio in maniera particolare, il fatto che ci sia Dio non toglie che c'è l'uomo. L'uomo c'è con la sua carne, con i suoi piedi sporchi, nudi, con lo sgabello che non è dritto. Se voi guardate lo sgabello, e come alcune persone amano sedersi, io faccio sempre così, sempre quando ero a scuola la sedia era sempre con due gambe tenute per terra e le altre due. Cioè è l'uomo che è in bilico, l'uomo che è un uomo traballante, non è un uomo solido, no? È appoggiato, sta scrivendo, e l'idea del periodo della Controriforma, eccetera, è che stesse scrivendo il Vangelo come codice. Sapete che Martini, il cardinale Martini, diceva che probabilmente i codici sono stati inventati proprio per scrivere la Bibbia. Cioè la Bibbia è talmente grande che i primi codici, cioè il passare dal papiro che si arrotolava al codice, si è reso necessario quando si è cominciato a rilegare tutti i libri biblici, a capire che i vari libri erano un solo libro. Cioè il codice dice che non sono solo tanti libri, ma sono legati anche fisicamente, perché sono un solo libro, sono un unico libro, no? Lui scrive: guarda l'angelo. Quei piedi nudi voi li ritrovate per esempio nel vecchio della Madonna dei Pellegrini, cioè sono arrivati a Loreto, qui è vicino nella chiesa di Sant'Agostino, sono inginocchiati e ti trovi davanti i piedi, cioè vedi i piedi, te li sbatte proprio in faccia, cioè la prima cosa che vedi sono i piedi. Pensate che addirittura nella crocifissione di San Pietro, che è invece la tela di sinistra della Cappella Cerasi, la prima cosa che ti mette in primo piano Caravaggio è il deretano del crocifissore di Pietro. Cioè tu guardi la cappella, Pietro viene alzato e ti guarda di dietro, tu vedi il sedere di una persona. Cioè è proprio brutale, no? Cioè tu sei l'apostolo Pietro, hai due chiappe, ma notate che questo è l'iconografia cristiana. Cioè Michelangelo nella Cappella Sistina, che appunto Caravaggio vedeva, se voi guardate la creazione del sole e della luna, i due astri maggiore e minore, cioè Dio che crea con due braccia distese da un lato il sole e dall'altra la luna, poi si vede Dio di spalle che invece in basso crea la vegetazione. E Michelangelo Buonarroti dipinge il sedere di Dio, cioè Dio ha una tunica, Dio è visto di spalle, quindi quando si dipinge Dio lo devi dipingere, cioè devi fargli il naso, devi fare i capelli, devi fare ciò che altre religioni ritengono una bestemmia, cioè Dio non si può dipingere, no? E Michelangelo dentro la cappella papale per eccellenza, la Cappella Sistina, dipinge Dio davanti e di dietro. Questa è la meraviglia, non ci fosse il cristianesimo, non ci fosse Cristo, immagine di Dio, sarebbe un'eresia, no? Caravaggio porta, se volete, a una delle conseguenze estreme, ma Michelangelo Buonarroti è peggio, cioè dipingere Dio con il sedere è peggio di quello che fa Michelangelo da Caravaggio. Probabilmente lui gioca, cioè avendo lo stesso nome, lui gli piaceva riprendere questo tipo di cose, no? Pensate ai nudi di Michelangelo, pensate a tutti quanti le figure che poi diventano i prigioni, cioè la Cappella Sistina è un'architettura umana. Cioè sono, soprattutto poi il giudizio, non ci sono più niente, sono solo corpi, solamente corpi, la grandezza, la bellezza del corpo umano. E quindi lui è con il corpo, è simile a quello quando noi diciamo che l'esegesi sa che c'è l'ispirazione divina, ma l'ispirazione non toglie l'opera dell'uomo. Cioè se San Matteo non sapeva scrivere bene con le doppie, noi troviamo nel greco l'errore, perché Dio non gliel'ha corretto, cioè l'ispirazione di Dio non corregge Luca che, spostando il testo dell'ingresso nella sinagoga di Cafarnao, ha anticipato e quindi gli dicono: ma i miracoli che hai fatto lì falli prima. Gesù non c'è ancora stato in Luca lì, ma lui si è dimenticato di sistemare e Dio non gli ha detto correggi quel passo, che non regge a livello narrativo, a livello storico. Lui fa un errore, è un errore chiaramente nel Vangelo di Luca a livello, ma resta così com'è, no? Però il Vangelo dice, qui siamo siamo alcuni anni dopo, perché prima fare due tele, qui ci doveva essere una opera scultorea che il cardinale che Virgino Crescenzi, succeduto al cardinale, che era l'erede di Contarelli, aveva commissionato a un autore, si chiama Cobaert, che poi ha realizzato un tabernacolo che sta nelle due cappelle dopo. Questo autore era un orafo, quindi era bravissimo a fare delle cose piccole, ma una statua grande di San Matteo che scrive il Vangelo non riusciva a farla, l'ha fatta di fatto, sta nella chiesa della Trinità dei Pellegrini, ma non gli piaceva neanche a lui, anche agli altri del tempo. E allora alla fine si decise di spostarla, non c'è un documento ufficiale, ma è stata diciamo allontanata da qui, e dissero, essendo queste due tele piaciute tantissimo ai romani, ai cardinali, tutti venivano qui a vedere queste belle tele, fai anche la tela centrale, no? E lì c'è l'idea dell'ispirazione divina. Vedete l'angelo, cioè Matteo scrive con i suoi piedi nudi, con il suo sgabello inclinato eccetera, ma l'angelo scende a ispirarlo, gli porta la parola di Dio, no? Guardate il manto dell'angelo, è una cosa meravigliosa, cioè solo vedere, sono come, non sono delle ali, cioè è come un panneggio che gira quasi in forma circolare, no? L'angelo scende, guardate quanto è più bello questo angelo rispetto a questo sulle nubi, no? Cioè come in pochissimi anni è evoluto il suo modo di dipingere, cioè l'angelo è una figura centrale, qui è una delle tante figure, neanche te ne accorgi, insomma, che ci sta l'angelo, no? Qui l'angelo lo vedi, cioè è bellissimo quel manto, no? E l'angelo, se voi guardate, cosa sta facendo? Sta contando. Che cosa sta contando? Le genealogie di Matteo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, cioè gli sta ricordando, è l'ispirazione, cioè Dio gli sta contando le cose perché lui comunichi, uso le parole del Concilio, la verità salvifica, cioè quel testo è umano, ma dentro quella scritta umana Dio scrive la sua verità salvifica. Sapete che Lutz, il famoso esegeta di Matteo protestante, che sta pubblicando adesso in italiano per Paideia il grande commentario di Matteo, sottolinea che 14, 14, 14 indica che il piano divino, il disegno, come dice anche San Paolo, è un disegno che ha un ordine, cioè veramente la storia, l'universo intero è pensato, non c'è niente che sfugga alla sua mano, no? E lui sottolinea, a differenza di altre interpretazioni, ma chiaramente Caravaggio non sapeva niente di queste cose, l'esegesi moderna che le scopre, che le quattro donne non sono donne peccatrici, cioè ciò che accomuna le famose quattro donne che vengono nella genealogia sono che sono donne pagane, cioè quindi c'è la genealogia, cioè Dio guida il popolo ebraico perché si arrivi a Cristo, ma dentro questo popolo ebraico è già misteriosamente presente il mondo delle genti. Cioè quella storia Dio la sta scrivendo per il mondo intero, quindi c'è un ordine della storia della salvezza, no? E quindi ciò che avverrà, Matteo è per certi aspetti il Vangelo più vicino all'Antico Testamento, per altri aspetti è il Vangelo apertissimo, cioè ti dice che già l'Antico Testamento parlava dei pagani, cioè Cristo ha avuto degli antenati pagani, alcune donne della storia di Israele sono delle donne non ebree, non israelite, Rahab che era di Gerico, Ruth che era moabita e così via, no? E gli conta queste cose. È interessante una cosa, notate qui siamo intorno al 1602, pensate quanto questo ci aiuta anche a rileggere in maniera critica quella leggenda troppo anticattolica, anche se ha una parte di verità, che per il cristianesimo del controriformista la scrittura non aveva importanza. Cioè, la tela centrale dice che la scrittura è ispirata da Dio. Cioè, c'è una tela enorme che ricorda al popolo che la scrittura è il libro che Dio ha ispirato. La scrittura è il libro che è fondamentale. Voi sapete che la Bibbia in realtà viene vietata alla lettura privata dei cristiani cattolici solo nel 1595, quindi molto tardi, ed è evidente che il divieto è proprio per paura del protestantesimo. Cioè la Bibbia in realtà era letta, Martini lo dice nei testi che fece negli anni 60-70, pensate che ci sono 5.500 Bibbie conservate fra 1450 e 1500, in tutte le lingue, cioè nelle lingue volgari, in tedesco, in italiano, in francese, eccetera, e la Bibbia poteva essere tenuta in casa, ma dal 1595 serviva un permesso dell'ordinario, cioè la potevi tenere se davi la garanzia di essere una persona che la sapeva leggere. Quindi, e il Concilio di Trento in particolare fa obbligo rispetto agli autori precedenti a spiegare nelle omelie e nella catechesi la Sacra Scrittura. Cioè i preti sono tenuti sotto obbligo e se non lo fanno perdono i loro benefici, perdono il loro posto, no? C'è una forza molto grande, si dice nel testo del Concilio di Trento, che bisogna dare il cibo al bambino. E d'altro canto, se voi leggete i testi protestanti, è interessante che il mondo protestante, che all'inizio cavalca in quel secolo molto la lettura privata della Bibbia, quando poi gli anabattisti, leggendo la Bibbia, inizia la rivolta dei contadini, la rivolta degli anabattisti e così via, allora i grandi maestri luterani cominciano a chiudere. Per esempio Lutero dice, sapete che Lutero scrive due catechismi che sono strutturati come il catechismo della Chiesa Cattolica, credo, sacramenti, comandamenti, Padre Nostro, Lutero a un certo punto dice, per il laico basta il catechismo. E Calvino dice servono i pastori che spieghino, perché è una crosta troppo dura la Bibbia da leggere da sola, no? Cioè le persone si rendono conto, il mondo protestante del 1500 e anche del 1600, che bisogna stare attenti a che la Bibbia è fondamentale, ma deve essere letta in maniera tale che faccia entrare dentro quel tipo di filone di ortodossia, che era il filone protestante, che aveva una sua ortodossia, una sua regola, aveva non un'inquisizione ma aveva delle cose molto gravi per chi usciva da quel filone, no? Qui noi vediamo qualcosa che è straordinario, cioè è una rappresentazione dell'ispirazione divina della scrittura, cioè la scrittura è chiaramente un libro fondamentale e Matteo viene esaltato nel 1602 siamo, quindi siamo fra Giordano Bruno e Galilei, insomma siamo in pochissimi anni, per il valore del testo sacro che viene posto al centro. E aggiungiamo due cose ancora, a livello cronologico appunto, se noi ricostruiamo la storia, questo cardinale Contarelli diventa cardinale nel 1593, la chiesa viene consacrata, viene finita nel 1595, no, due anni prima, nel 90, nel 95 lui muore, quindi lui muore cinque anni prima, nel 1585, muore 15 anni prima che venga fatta la cappella. E nel frattempo però la chiesa è costruita, lui era partito quando era un chierico di livello più basso per pensare alla sua cappella, poi man mano che diventa il cardinale che difende la corona di Francia qui a Roma, si preoccupa, cioè i pittori che aveva scelto per la cappella li sposta sulla chiesa. E allora la pala d'altare precedente a quella che c'è adesso era del Muziano, che era quello che doveva fare il ciclo pittorico che non fece mai, no? Poi diventano gli eredi Crescenzi, gli eredi Contarelli, sono loro che lo fanno seppellire, ma non si decidono a fare sti benetti affreschi. Alla fine interviene appunto la fabbriceria di San Pietro in Vaticano e appunto nel 1599 dalla Basilica Vaticana arriva l'ordine: dovete finire questa benedetta cappella del Contarelli, perché poveretto, lui vi ha fatto la chiesa e sta aspettando che gli terminiate il luogo della sua tomba, no? E la chiesa poi dopo continua il suo cammino, poi viene purtroppo rovinata da aggiunte successive, no? E un'ultima cosa che mi interessa sottolineare per allargare ancora il discorso, sapete che, ritorno al tema centrale, no? Vi ho detto che una delle cose buffe, io mi diverto molto nella catechesi, nell'esegesi, nella teologia a spiegare, anche un po' a provocare su questa cosa, no? Qual è il gioco che si fa di solito? Cioè il gioco che si fa di solito è dire: Caravaggio è troppo bello, cioè Caravaggio è meraviglioso, no? Allora, se io dico che Caravaggio era amico dei papi, sono obbligato a dire che la Controriforma era interessante, cioè se Caravaggio amava stare a Roma, come faceva un gigante come Caravaggio a stare bene a Roma se io devo dire che la Roma di quel tempo era una Roma orrenda? Allora quale sarà un'opera ideologica? Cioè io devo trovare qualcosa che mi faccia staccare Caravaggio dalla Chiesa. Quindi Caravaggio è bello, ma Paolo V, Clemente VIII, cioè i papi che lo hanno fatto lavorare, i cardinali erano dei farabutti, erano dei venduti e così via, no? In realtà voi vedete qui la manifestazione della Chiesa controriformista, cioè questa è una tipica cappella controriformista, la Controriforma ha vari stili, ma è un tipico modo apprezzatissimo, cioè, ripeto, il Papa arriva a chiamare lui Caravaggio a farsi un ritratto, no? E la lettura che io propongo di fare invece, proprio a livello, se volete, globale, no? È bella questo trittico, è meraviglioso, perché la Chiesa di quel tempo aveva qualcosa da dire. Sapete che una certa impostazione che è materialista, se volete vetero-marxista, ogni volta che vede un'opera d'arte dice: qui chi l'ha fatto voleva esaltarsi, è il potere, cioè è sempre il potere che vuole emergere, il potere si autorappresenta. Invece altri autori dicono: no, scrive, dipinge, parla, compone musica, cioè chi ha qualcosa da dire. Cioè se la Chiesa non dipingesse, non scrivesse, non componesse musica, cioè, vorrebbe dire che non c'è niente da dire al mondo. In realtà ciò che è vivo si esprime, cioè noi vediamo qui che la Controriforma si esprimeva, cioè cercava di raccontare alle persone del tempo la realtà di come vedeva Matteo, come vedeva il Vangelo, come vedeva il martirio, come vedeva la chiamata, come vedeva l'incontro fra il passato e il presente, no? Poi, come tutte le epoche, non riuscivano ad essere all'altezza di questo. Cioè, Caravaggio è uno che faceva questo e poi ha ucciso una persona, e poi faceva sempre a botte, e poi dopo aveva una serie di amanti, aveva, cioè, eccetera, no? Ma questo era, in qualche modo, ciò che lui amava anche rappresentare, no? Se ci pensate, è la stessa cosa che viene con la Bibbia, no? Cioè, il gioco è quasi dire, la Bibbia è bella, ma Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera, hanno tradito il Vangelo, hanno... Ma sono stati loro, cioè, i Vangeli, le lettere, sono la meraviglia della Chiesa del primo secolo. Cioè, parlare bene del Vangelo di Marco, del Vangelo di Giovanni, dell'Apocalisse, di San Paolo, vuol dire che quelle persone qualcosa da dire ce l'avevano. Cioè, è buffo come si prenda l'espressione cosificata quasi contrapponendola a coloro che le hanno fatte, no? Cioè, quei testi esprimono la vitalità della Chiesa del primo secolo. Esprimono, quindi c'è un rapporto scrittura-chiesa che è speculare al rapporto che c'è fra un'opera di questo tipo, eccetera. No? E sapete che la De Verbum è quella che sintetizza questo. La De Verbum parte dicendo che Cristo è la parola di Dio, cioè la parola di Dio non è la scrittura, non è la chiesa, la parola di Dio è Gesù, cioè la novità cristiana è che la parola non è un libro, ma è la parola completa, la chiave interpretativa totale, che è il tutto rispetto alla parte, è solamente Cristo, no? Cristo è colui che parla tramite la Chiesa. L'Eucaristia, l'ultima cena, ci raggiunge, certo, tramite il racconto di Marco, Prima Corinzi, eccetera, ma dice il Concilio, l'Eucaristia ci raggiunge tramite la celebrazione eucaristica, cioè noi, celebrando l'Eucaristia, abbiamo l'Eucaristia dell'ultima cena, degli Apostoli. Cioè, è la tradizione che ci dà Cristo, ma è la tradizione che scrive la Scrittura, cioè la Scrittura è la cristallizzazione di parte della tradizione, perché la tradizione vuole non avere solo la vitalità, la forza della vita, ma vuole un testo che sia assolutamente fisso, come ogni volta noi scriviamo perché vogliamo che ci sia una memoria di un evento che abbiamo vissuto, gli appunti di una lezione, qualcosa, un diario, qualcosa che ci dice la prima lettera di nostro figlio che ci scrive amo la mamma perché non sa mettere due M, cioè noi, quel testo non è l'amore di nostro figlio, ma ci riporta ci fa vedere, ci fa ricordare che veramente il nostro figlio ci ha voluto bene, ci ha scritto, e quindi c'è questo gioco, scrittura che è ispirata da Dio totalmente, tradizione in cui lo Spirito è presente e dà di più della scrittura perché ci dà l'Eucaristia, ma non ci dà la totalità, cioè non ci dà la certezza che ogni singolo particolare della tradizione è perfetto perché la tradizione è mischiata con il peccato, no? Ma ci ricorda che appunto scrittura e tradizione insieme ci portano a Cristo, no? E allora la Chiesa del tempo, che trasmetteva la fede, sentiva anche il bisogno di scriverla, di farla vedere, di rappresentarla, cioè di metterla nero su bianco, con Caravaggio nero su altri colori, per far vedere questo. E finisco dicendo che in questa tela già si vede che la preparazione del colore è esattamente quella che diventerà tipica di Caravaggio. Cioè, Caravaggio qui dipinge prima, mette il verde scuro e il nero, cioè fa prima, le tele sono a volte chiare, sono color ocra, eccetera. Caravaggio non mette più il bianco, ma mette prima il nero. E poi sopra il nero, il verde scuro, mette gli altri colori in maniera che emergano, che vengano fuori, no? E anche qui, se voi confrontate di questa tela, c'era una precedente versione che purtroppo è andata distrutta durante la fine della Seconda Guerra Mondiale, il bombardamento di Berlino. Questa tela, vedete San Matteo e l'angelo, è precedente. E abbiamo delle foto perché appunto siamo già dopo quando già la fotografia era stata inventata, è una 1945 si perde questa tela, vedete che quindi non c'ha i colori, è bianco e nero, vedete anche come è meno forte pittoricamente, cioè San Matteo è seduto sempre con i piedi nudi, ma è come se l'angelo gli dettasse, cioè gli tenesse la mano, lo dettasse, no? Qui invece è molto più, il gesto è molto più spiritualizzato, no? L'angelo ha ancora le sue ali, una figura molto più simile alla tradizione pittorica, no? È una figura quasi femminea, tutta inchinata, no? E Caravaggio da qui passa a questa figura dove c'è il nero e il verde scuro ed emergono da questo colore le due grandi figure di Matteo e l'angelo, l'umano e il divino, che arrivano a darci la Sacra Scrittura che noi abbiamo e di cui ringraziamo il Signore e la Chiesa che ce l'ha scritta per noi. Allora, se guardate in queste foto, queste sono le due tele della Cappella Cerasi. Allora, è interessantissimo che l'iconografia è esattamente quella di Michelangelo Buonarroti della Cappella Paolina. Cioè, Michelangelo, le ultime cose che fa, lui sta facendo la cupola di San Pietro, Michelangelo muore come architetto della fabbrica di San Pietro, cioè è il principale responsabile della costruzione di San Pietro. Se voi guardate, il tamburo della cupola è michelangelesco, mentre la cupola è fatta della Porta, cioè lui è già morto, la cupola viene fatta dopo. E la gente continua a dire che forse era un filo protestante, e un filo protestante sta facendo la cupola di San Pietro e la tomba di Giulio II, delle cose assurde. Michelangelo però, mentre fa quello, fa i suoi due ultimi affreschi, sono la Cappella Paolina, la cappella dove c'è l'adorazione eucaristica del Papa, e per la prima volta non fa i due martiri. Sapete che di solito si fa il martirio di Pietro e il martirio di la decollazione, no? Invece Michelangelo Buonarroti nella Cappella Paolina fa la conversione di Paolo e la crocifissione di Pietro, e il Caravaggio riprende l'iconografia. E San Pietro per la prima volta viene rappresentato non con la croce già eretta, ma mentre la stanno tirando su. Se voi andate su Google immagini, cercate Cappella Paolina, Michelangelo Buonarroti, voi vedete che Michelangelo fa vedere proprio San Pietro che lo stanno alzando, e lui da dietro ti guarda con la testa, di lui che si sta sollevando con la croce, come sapete, a testa in giù, no? Voi entrate da qui, dalla cappella, che cosa vedete? Il sedere di questo, cioè perché la cappella è molto stretta, quindi su questo lato voi vedete il posteriore, quindi Caravaggio è terreno veramente, no? Ma è questo che vi fa vedere che la storia di Cristo è reale, il martirio di Pietro, cioè Pietro viene crocifisso nello squallore della vita umana, no? E sotto c'è una pietra che chiaramente è un richiamo simbolico a Pietro come pietra, no? Sapete che il nome pietra, Petros, Kefa, è stato inventato da Cristo, cioè non era un nome né aramaico né greco prima, cioè si chiama Simone, lui lo chiama pietra, ed è l'unico testo del Nuovo Testamento dove si usa la parola ecclesia. Su questa pietra fonderò l'ecclesia, fonderò la chiesa, no? Ma si vede proprio, se volete, da un lato è uno shock, no? Ma questa è la cappella del tesoriere del Papa, cioè come dire, non è una cappella di un anticlericale, ma è quello che tiene le finanze del Papa. E dall'altra parte avete la famosissima, vedete che questo invece, vi immaginate da questa parte, cioè dalla vostra, entrando alla vostra destra, no? C'è un cavallo che ha ancora la bava alla bocca, cioè si vede proprio appena corso, lo stalliere che non si sta accorgendo di niente, cioè come nella vocazione di San Matteo, sta guardando il cavallo, e Paolo è disteso a terra ed è come se stesse uscendo dal quadro, cioè è come se gli stesse cadendo fuori. Oggi si dice sta bucando lo schermo, cioè il linguaggio televisivo, sta uscendo verso di voi, e quello lo guardate cieco, no? Cioè, sapete che gli Atti degli Apostoli insistono su questo fatto, che è il battesimo che gli darà la luce, ma lui quando si converte diventa cieco, cioè capisce che ha sbagliato tutto, non vede più, deve essere portato per mano perché non è più in grado di camminare, non è più in grado di vedere, no? È un'immagine fortissima, no? E lui è con la luce che gli viene dall'alto, cioè la luce prende il suo corpo viene, è illuminato il cavallo e il corpo, qui siamo in un aperto chiaramente, ed è illuminato da questa luce, non c'è Cristo. Cioè Cristo non lo vedete rappresentato, no? E in Michelangelo c'è ancora Cristo che scende, c'è nel Michelangelo Buonarroti, nella Cappella Paolina, c'è Cristo che scende con la sua, si vede la forza, c'è tutta una traccia di luce che dal Cristo arriva fino a Paolo. Qui invece c'è la luce Paolo, senza nessuna traccia, nessuna effetto speciale, cioè è semplicissimo come la scrittura del Vangelo, come Matteo Evangelista, cioè pochissime figure essenziali messe lì, insomma.